Nell'introduzione di ieri sottolineavo come la visita di Dio sia finalizzata a dare vitalità alle persone. Questa vitalità riusciamo a coglierla già all'inizio del racconto lucano, attraverso un termine che non dice riferimento all'ambito semantico della misericordia, ma che indica l'azione di Dio che ottiene lo stesso effetto della misericordia. Quindi, a partire dall'effetto, potremmo vedere l'utilizzo di due termini, misericordia e questa mattina benedizione, che già avevamo constatato ieri, facendo riferimento al cantico di Zaccaria. In effetti, in tutta la tradizione biblica, la benedizione si presenta come fonte di vita. Il linguaggio che ancora noi, quando non abbiamo la bocca sporca, continuiamo ad utilizzare, porta la traccia di questa idea. Quando si dice a una persona va a farti benedire, perché utilizziamo una espressione di questo genere? Nella espressione si nasconde l'idea che la persona alla quale ci rivolgiamo ha bisogno di essere liberata dalle forze negative dalle quali è dominata. E quindi la sua presenza ha un effetto negativo su di noi. Se va a farsi benedire, vuol dire che va a farsi trasformare, a farsi togliere quelle forze mortifere che ricadono poi su di noi. Solo la benedizione potrà togliere il male del quale la persona in questione appare a noi portatrice. Il fatto poi che non si indichi il soggetto che dovrà dare la benedizione lascia intendere che si tratta di una forza misteriosa, innominabile. In fondo si tratta della divinità, l'unica che può liberare dal male. Il rapporto negativo rimanda così al sacro benevolo e svela che il desiderio della persona che vuole liberarsi da una presenza minacciosa è desiderio di bene, che però deve giungere da altrove. In queste brevissime osservazioni è già dato cogliere che benedire, benedizione, sono termini che riguardano l'esistenza umana in rapporto al bene e al male. L'esistenza può essere liberata dalla minaccia del male solo mediante un atto potente che comunica forza vitale e rende capace di portare il bene. Chi è benedetto porta benedizione. A partire da questi elementi, che fanno tesoro di una concezione biblica, noi possiamo proseguire nella lettura del Vangelo di Luca e leggere il racconto della visitazione, l'incontro di Maria con la cugina Elisabetta. Siamo nel capitolo primo, i versetti 39-56. Ne facevo già cenno ieri pomeriggio, richiamando il participio aoristo con il quale il racconto si introduce. Le protagoniste del racconto lucano sono due donne nelle quali si è attuato un prodigio con una progressiva accentuazione. Se Elisabetta è la donna anziana e sterile, che è resa capace di concepire, seguendo la metodica abituale, al versetto 18, quando si annuncia la nascita di Giovanni a Zaccaria, e poi si dice quello che succede al ritorno di Zaccaria a casa, si comprende che la generazione di Giovanni, pur avvenendo per una coppia sterile e anziana, si realizza secondo la metodica abituale. Maria invece è la ragazza giovane che concepisce senza concorso maschile, ma unicamente per la potenza divina. Al versetto 35 del capitolo primo si parla dello Spirito Santo che adombra la persona di Maria. Il lettore si trova così di fronte alla sottolineatura della potenza di Dio, nell'uno e nell'altro caso, ma a livelli diversi. E alla potenza divina nulla è impossibile. Ricordiamo la conclusione delle parole dell'angelo, che sono una citazione di Genesi 18:14. Nulla è impossibile a Dio, in riferimento a Sara che ride perché le si annuncia che avrà un figlio. Il visitatore o i visitatori dicono: nulla è impossibile a Dio. Le due cugine, Maria ed Elisabetta, sono così accomunate nell'attestazione della forza creatrice di Dio. Tuttavia l'Evangelista ha cura di mostrare che Maria è posta al di sopra di Elisabetta. Il saluto che l'angelo le rivolge, «Chaire che charitomene o curios metasu, rallegrati, tu che sei oggetto del favore divino, perché il Signore è con te», già questo saluto indica che a lei Dio si è rivolto in forma particolare e a lei è affidato il compito di essere non la madre del precursore, bensì la madre del Messia, che viene descritto nei versetti 31-33 del capitolo primo. E per questo Maria viene resa la nuova arca dell'alleanza. Il versetto 35 del capitolo primo rimanda a Esodo 40-34, dove si dice che la nube scende a coprire l'arca. E ciò sta a significare che ormai Dio non abita più in un artefatto, bensì nel grembo di una donna. E sulla scorta di questa indicazione, Luca costruisce il racconto della visita di Maria alla cugina. Sullo sfondo del racconto della visita sta un testo del secondo libro di Samuele, capitolo 6, versetti 1-16, dove si descrive il trasporto dell'arca, quindi del luogo della abitazione di Dio, dalla casa di Obed-Edom, dove era stata depositata per un certo periodo, a Gerusalemme. Però ora non è più Davide che danza davanti all'arca, bensì il figlio di Elisabetta. L'Evangelista Luca racconta la visita riprendendo testi veterotestamentari finalizzati a indicare che ormai l'abitazione di Dio è lì, nel grembo di questa donna. E quando questa nuova arca dell'alleanza entra nella casa della cugina, che cosa succede? Al versetto 41 e 44 del capitolo primo di Luca si usa lo stesso verbo, eschirtesen, che vuol dire danzò. La presenza del Signore nell'arca nuova dell'alleanza provoca una gioiosa danza, con allusione alle tradizioni messianiche secondo le quali all'avvento del Messia il popolo avrebbe vissuto esultanza, perché la presenza di Dio è fonte di benedizione. Quindi Maria entra nella casa di Zaccaria e Elisabetta portando il Signore. Teniamo presente che per Luca Gesù fin dall'inizio è il Signore, quindi c'è una retroproiezione della denominazione del risorto già all'inizio della vicenda di Gesù. La presenza del Signore determina l'esultanza caratteristica che, secondo la tradizione ebraica, il Messia avrebbe introdotto. La benedizione portata da Maria provoca, oltre che l'esultanza, una confessione di fede, un riconoscimento dell'identità della cugina. Elisabetta prorompe in un grido grande, crauge megale, che è l'espressione di un entusiasmo che fa da corrispettivo alla danza. E questo grande grido di Elisabetta viene dallo Spirito Santo, che è spirito profetico. E lo spirito a che cosa conduce? A riconoscere l'identità della cugina. Le parole che Elisabetta utilizza nei confronti della cugina Maria richiamano due donne della tradizione veterotestamentaria, Giuditta e Giaele. Benedetta tu fra le donne, riprende appunto il libro di Giuditta, capitolo 13, versetto 18, e il libro dei Giudici, al capitolo 5, versetto 24. Si tratta di due donne che con la loro audacia salvano il proprio popolo. Si manifesta così la convinzione che Maria è posta da Dio come strumento mediante il quale si attuerà la liberazione. Quella liberazione della quale abbiamo parlato ieri guardando il cantico di Zaccaria. Benedetto il Signore Dio di Israele che ha visitato e redento il suo popolo. Vi ricordate che facevo notare l'uso dei due verbi, uno al passato e l'altro al futuro. Qui siamo nel passato, cioè Dio ha già visitato il suo popolo con la generazione nel grembo di Maria del Figlio. Dire che Maria è benedetta vuol dire che è ricolma della forza vitale di Dio. Per poter capire questa affermazione si deve fare riferimento al valore della generazione. Nella tradizione ebraica, generare un figlio significava trasmettere la potenza vitale di Dio. Nel caso di Maria, tale potenza assume una densità del tutto particolare. Il Messia non è un figlio qualunque. Per questo la madre è dichiarata benedetta fra le donne, quasi a dire che nessuna come lei è colma della forza vitale di Dio. Del resto, il figlio che ella porta in grembo viene dallo Spirito, che, come ricordavo, è la potenza stessa di Dio. La dichiarazione di Elisabetta si completa con una confessione di fede. Madre del mio Signore. In questa espressione si riconosce una identificazione del figlio secondo la sua identità, che, come dicevo, apparirà grazie alla risurrezione. Ma nelle parole di Elisabetta si trova anche l'identificazione di Maria. Beata perché ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. È la beatitudine della fede che nasce dal riconoscimento della fedeltà di Dio e quindi di consegna a Lui per assumere il compito che Egli affida. Ricordiamo le ultime parole del racconto dell'Annunciazione: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me come hai detto. Nelle parole di Elisabetta si riscontra un culto mariano già presente nella primitiva comunità cristiana, ma cristologicamente orientato. Tutto quello che Maria è, lo è in funzione della missione che Dio le affida, sicché la lode va rivolta anzitutto a Lui, che sa fare grandi cose, perfino inaspettate, come lei canterà poi nel Magnificat, che conosciamo molto bene. Il racconto mostra chiaramente che non c'è equiparazione tra le due donne. Peraltro è Maria che si muove e appare come la figura che porta attorno la gioia messianica. Elisabetta non fa altro che godere della presenza della portatrice di Dio e riconoscere la sua alta dignità. Troppe volte questo racconto viene letto come atto di carità di Maria che va ad assistere la cugina che è incinta. Sono le pie interpretazioni che ci servono a delle applicazioni immediate. Il senso del racconto è tutt'altro. È piuttosto quello della missione. Vi dicevo già ieri pomeriggio che l'inizio del racconto evangelico di Luca è in parallelo con l'inizio del racconto degli Atti degli Apostoli. L'obiettivo del racconto è far vedere che colei che porta in sé la figlia di Sion, l'arca dell'alleanza, che porta in sé il Messia, lo porta suscitando la danza gioiosa e l'esultanza. Maria, notiamo bene nel racconto, non rivolge alcun elogio alla cugina. La cugina è solo recettrice. Vede, grazie allo Spirito, l'identità della madre di Gesù e la proclama, cogliendo all'origine di questa identità la fede, che si configura come dar credito alla promessa. Sicché, in ultima analisi, rimanda al principio della medesima identità, l'atto elettivo di Dio, che Gabriele, cioè forza di Dio, aveva comunicato alla ragazza di Nazareth salutandola in modo sorprendente, con quel termine che ricordavo già prima, che charitomene, che anche la nuova traduzione della CEI verte con piena di grazia, ma che in verità vorrebbe dire tu che sei stata e quindi sei ancora oggetto del favore divino. Ed è per questo che Maria può essere detta benedetta insieme con il figlio che porta nel grembo. Qui l'aggettivo benedetto, e benedetto il frutto del grembo, assume due significati. Da una parte indica che su Maria è scesa la benedizione di Dio, cioè la potenza vivificante di colui che è potente, 1,49. E quindi può fare ciò che appare impossibile anche a colei che è stata scelta. Ricordiamo la parola di Maria all'angelo, ma com'è possibile questo? Dall'altra, che Maria è degna di lode per quello che Dio ha operato in lei, come Maria stessa riconoscerà nel cantico. Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente». Questo cantico, tessuto con passi mutuati dalla tradizione ebraica, se provate a guardare, è tutto costruito con espressioni veterotestamentarie, costituisce come il vertice della scena. L'esultanza di Maria, espressa con parole prese dalla tradizione, rimanda a Dio gli elogi che Elisabetta ha formulato, senza con questo schermirsi di fronte a essi, anzi accentuandoli e mostrando così che la sua bassezza, tapeinosis, è stata riscattata dal Dio che mantiene le promesse. È interessante leggere questo racconto tenendo conto che l'Evangelista Luca continua con una forma di dissolvenza, a passare dall'individuo alla collettività. Quel chaire che charitomene, o Kyrios metasu, non è nient'altro che la ripresa di Sofonia 3,16. Il profeta si rivolge alla figlia di Sion, che era la feccia di Gerusalemme, quel gruppo insignificante che era rimasto in città dopo la deportazione, e lo invita alla gioia. Quindi Maria non è soltanto quella ragazza di Nazareth, è la figlia di Sion, è con la tapeinosis. E quindi è il nuovo popolo che incomincia. destinatario, nella sua condizione di debolezza, di fragilità, della benedizione di Dio. Dobbiamo sempre tenere sullo sfondo che Luca si rivolge a una comunità, la comunità cristiana, piccola, povera, insignificante nel tempo nel quale egli scrive. Una comunità perseguitata. Quindi Maria è la figlia di Sion, è la ragazza di Nazareth, è la comunità cristiana. Luca, in altri termini, vuol far capire a chi sta leggendo il suo Vangelo e che si trova in una situazione di bassezza, che Dio ha posto il suo sguardo su di lui, su di lei, se è la comunità cristiana. La madre di Gesù diventa così simbolo della nuova umanità che con Gesù prende avvio. Teniamo presente la genealogia di Luca, che è molto diversa rispetto a quella di Matteo. Vi ricordate, Matteo comincia la genealogia di Gesù dicendo figlio di Abramo, figlio di Davide, poi elenca 14 più 14 più 14 generazioni. Luca nel capitolo 3, i versetti dal 23 al 37, incomincia da Gesù e risale fino ad Adamo. Vi dicevo già ieri che Luca si manifesta figlio, discepolo di Paolo, e il tema di Gesù nuovo Adamo è caratteristico di Paolo. Allora, la madre di Gesù appare il simbolo della nuova umanità che da Gesù prende avvio. E si tratta di una umanità nei confronti della quale Dio ha mostrato la sua potenza liberatrice. Benedetto il Signore perché ha visitato e redento il suo popolo. E nel cantico di Maria ha spiegato la potenza del suo braccio, ribalta le logiche caratteristiche del mondo. Quel cantico è il cantico della comunità cristiana, dove ogni falsa forma di umiltà è esclusa radicalmente, perché si riconosce quel che Dio ha fatto, e la vera umiltà sta proprio in questo: riconoscere le grandi opere di Dio. Umiltà e gratitudine vanno insieme. Quando si è stati raggiunti dalla benedizione di Dio, che è concretamente l'attuazione della sua misericordia, non si può che uscire nel cantico di lode. Se Elisabetta appare come la conclusione delle opere di potenza di Dio che dà vita anche nella morte, la donna sterile, Maria appare come il nuovo inizio, la svolta radicale della storia che non conosce paragoni. È per questo che diventa oggetto di culto, come peraltro noi facciamo continuamente. La prima parte dell'Ave Maria è tutta costruita con espressioni tolte dal primo capitolo del Vangelo di Luca. L'incontro tra le due donne benedette non si conclude in breve tempo, si prolunga nel tempo. Maria tre mesi. E noi immaginiamo, certo, quando Elisabetta ha partorito non c'è più bisogno. Era proprio il momento nel quale eventualmente aveva bisogno. Perché è quello il momento nel quale si complicano le situazioni della vita ordinaria. E invece Maria sta tre mesi e poi va a casa sua. E questa notazione richiama ancora una volta il racconto di Secondo Samuele, versetto 11. L'arca sta nella casa di Obed-Edom tre mesi. Ancora una volta c'è una sottolineatura di Maria come arca dell'alleanza. E Maria sta tre mesi per garantire alla cugina e al figlio di lei la vicinanza del Signore. Ormai il destino di Maria è tutto segnato dalla sua funzione materna ed ella vive della luce riflessa del figlio che ha concepito e generato. Un figlio che la coinvolge in un disegno misterioso di sofferenza e di gloria. Anche a lei una spada di grandi dimensioni. Si usa il termine, le parole che Simeone le rivolge, anche a te una spada, si usa ronfaia, che vuol dire appunto una spada di grandi dimensioni. Trafiggerà l'anima e su di lei, che diventa simbolo della Chiesa, si avventerà il drago, ricordiamo Apocalisse 12, che vuole bloccare l'apparizione del Messia. Con ciò, ella non smette di stare accanto al figlio. Ormai tutta la vita di Maria è segnata dal figlio. Qui bisognerebbe andare a rileggere i testi di Giovanni che abbiamo letto l'anno scorso. Nella visione globale del Nuovo Testamento, Maria è stabilmente associata al figlio. Ecco lei mediante la quale la benedizione di Dio entra nel mondo. Ecco lei che porta il figlio Messia nel mondo. E in questo modo ella diventa l'immagine della comunità cristiana. La figlia di Sion diventa la comunità cristiana, che è destinata, incaricata, di far conoscere la presenza nel mondo di Gesù. E Gesù chi è? Esattamente la benedizione di Dio per l'umanità. In questo modo mi pare che leggendo questo racconto ci sia la possibilità, per un verso, di scoprire la fortuna, la grazia che si ha di essere visitati da Dio. Secondo, si può riscoprire il valore della propria missione, che consiste nel portare benedizione nel mondo, proprio perché si è creduto. Vi lascio due possibili piste per la meditazione. La prima. Ci sono circostanze nelle quali mi sento beato perché credo La seconda, pregando il Magnificat, cerco di riscoprire le grandi cose che il Signore ha fatto in me e gli rendo lode.